Benvenuti amici di Genitorialità e Tecnologia, puntata 56 che come al solito vede come protagonista un esperto del digitale, ma in realtà questa volta più che un'intervista è veramente una chiacchierata. La genesi di questa puntata è questa: mi sono trovato a chiacchierare online con Giulio Gaudiano, uno dei maggiori esperti di tecnologia in Italia, tant'è che il suo podcast Strategia Digitale, che vi consiglio, è veramente uno dei più seguiti. Beh, chiacchierando appunto sul fatto che comunque potevamo fare un confronto, ecco, sul mondo della tecnologia, sul mondo dell'uso della tecnologia in famiglia, mi è venuto in mente appunto di fare un'intervista. Poi quando è cominciata la telefonata è stato un flusso, perché poi mi sono reso conto che Giulio mi stava facendo una confessione veramente importante, qualcosa di intimo, mi ha raccontato qualcosa della sua relazione con la tecnologia che assolutamente non mi aspettavo, non sospettavo, e che vedrete potrà in qualche modo sorprendere anche voi. Quindi vi chiedo di pazientare soltanto per pochi secondi di sigla e poi abbiamo da ascoltare questa chiacchierata molto spontanea con Giulio Gaudiano. A dopo!
Benvenuti a Genitorialità e Tecnologia, il primo podcast italiano che si occupa di uso consapevole della tecnologia in famiglia.
L'idea di intervistarti è venuta proprio perché qualche volta tu fai cenno comunque alle tue bambine, alla tua famiglia, ma soprattutto una volta hai dedicato un'intera puntata a Custodio, e allora mi sono detto, ma dai, sai, comunque delle voci più autorevoli sul digitale, perché non gli facciamo parlare anche di questi argomenti. Quindi, ripeto, uso consapevole della tecnologia in famiglia vuol dire tutto e vuol dire niente, vuol dire come pensi di far crescere nel mondo del digitale le tue figlie, che accorgimenti prendi affinché non finiscano in brutti giri, non lo so, se fai usare loro la tecnologia, se ci sono delle regole, se ci sono delle applicazioni che ti piacciono più di altre, se le usi con loro la tecnologia. Ecco, volevo capire da te anche che quando ti ho fatto questa proposta cosa ti è venuto in mente.
Guarda, io ho come punto centrale della mia attività professionale quella dell'utilizzo consapevole, quindi non è qualcosa che vivo solo in famiglia, diciamo, vivo in continuità tra la mia vita personale e quella professionale, perché le tecnologie da una parte possono essere pericolose in maniera più esplicita, cioè tua figlia finisce su un sito che adesso bambini, va bene, questo è chiaro, la vedi chiaramente il pericolo, oppure come si vede molto spesso oggi, tuo figlio passa ore e ore davanti ai videogiochi e non mette più in relazione con gli altri amici, e va bene, pure questo è un pericolo che è evidente, ma ci sono dei pericoli meno evidenti che secondo me sono per assurdo quelli che hanno più impatto sociale. Cioè, noi tutti stiamo modificando il nostro modo di vivere, di relazionarci, di intenderci personalmente, di intenderci come nella relazione uno con l'altro, come umanità, condizionati da quello che è il digitale. Quindi a livello professionale vedo molti che non riescono, vogliono fare business, perché il digitale è uno strumento molto efficace per aiutarti a fare business, ma non riescono a fare business proprio perché il digitale lo utilizzano ma in maniera inconsapevole. E vedo adolescenti che vorrebbero entrare in relazione tra loro, fidanzarsi, essere felici, non lo riescono a fare perché ne sono impediti da quegli stessi mezzi che dovevano essere messi a loro disposizione per potenziare le loro facoltà relazionali. Quindi partiamo dicendo che per me è un tema caldissimo, è quello che faccio tutti i giorni di lavoro, e poi sento l'esigenza di viverlo e riproporlo anche in casa e su me stesso, perché io personalmente, questo forse non lo sai, sono stato vittima del digitale. Per 2 anni non ho potuto toccare nessun dispositivo tecnologico, nessuno schermo, nessun computer. Al tempo non c'erano gli smartphone, non c'erano i tablet, l'unica cosa digitale che c'era era il computer. Ho dovuto prendere il mio computer, formattarlo e regalarlo per disfarmene il più velocemente possibile. Sono stato vittima del digital che mi ha portato a un vero e proprio esaurimento nervoso, con delle conseguenze fisiche, nel senso che un bel giorno è stato il livello di stress che ho cominciato a vomitare, non mi sono fermato più per 48 ore fin quando sono finito in ospedale. Quindi, avendolo vissuto personalmente, avendo vissuto quella sensazione di delirio d'onnipotenza alla quale ti porta il digitale inizialmente quando cominci a scoprirne le potenzialità, avendo vissuto gli effetti negativi in prima persona, so e avendo vissuto anche la bellezza infinita che il digitale può portare nelle nostre vite, l'utilità estrema, dal riparare la lavastoviglie come ho fatto domenica sera grazie a un tutorial di un signore inglese che aveva la mia stessa lavastoviglie, fino al capire come gestire la puntura dell'ortica della mia figlia più piccola che al parco è caduta su un cespuglio d'ortica e ha avuto uno sfogo allergico in tutto il corpo. Quindi voglio dire, è una cosa utile, il digital di per sé non è né buono né cattivo, però ho vissuto personalmente a cosa può portare e ho dovuto reimparare a utilizzarlo in maniera consapevole. Per questo lo faccio nei confronti degli altri.
Ma
Poi,
guarda, no,
dimmi.
stavo pensando che questa è una bomba, nel senso che mi hai dato praticamente il titolo della puntata. Anzi, adesso questa che magari sembra una preparazione all'intervista, io la renderei l'intervista in sé, nel senso che io tanto sto registrando e quindi viene una cosa spontaneissima. Il titolo potrebbe essere Da vittima del digitale a, diciamo, maestro sull'uso consapevole. Quindi l'idea è questa, come poi. Cioè, mi ha incuriosito davvero. Come ne sei uscito? Cioè, nel senso, ti sei fatto aiutare all'epoca? È stata una cosa, cioè, da solo hai trovato in te le forze per poi ricominciare?
Allora, guarda, Gianluigi, quando io ho iniziato a utilizzare internet non si sapeva bene che cos'era, cioè eravamo pochissimi quelli che lo utilizzavano e io avevo 13-14 anni, quindi con tutta la voracità, la curiosità che può avere un adolescente, mi sono lanciato su questa cosa e quando avverti la sensazione di potere che ti dà il digitale, in un momento in cui soprattutto gli altri non sanno cosa stai facendo, esci fuori di testa. Io, per esempio, a scuola ero l'unico studente del mio liceo ad avere il permesso di uscire dalla classe quando e come volevo, anche durante interrogazioni e compiti in classe. Dicevo, oddio, perché? Come è stato possibile? Perché ero diventato un collaboratore della presidenza, in quanto avevo creato il database di tutti gli alunni, assolutamente necessario per gestire gli scambi culturali europei. E avevo visto sotto i miei occhi tutti i dati, oggi si parla tanto di big data, no? E tutti i dati di tutti gli studenti, semplicemente perché sapevo creare database, gestire fogli Excel, fare queste cose qua, che oggi sembrano banali, cioè tutti sappiamo usare Excel. Al tempo ti guardavano come se stessi facendo una magia.
Era forse Lotus 1-2-3? No, uno strumento del genere.
No,
Ora
no, no,
un
no, Ben,
po' dopo.
non era il Lotus, erano già, ma per dirti, io l'HTML l'ho imparato su una chat, per partecipare dovevi scrivere direttamente in HTML, cioè se tu scrivevi ti veniva il testo bianco base, poi vedevi gli altri che mettevano le foto, i draghi, le scritte rosse. E allora gli chiedevo, scusa, ma come si fa a fare questo? Avevo un foglietto di carta vicino al schermo del computer dove scrivevo tutte le istruzioni. E poi un giorno al liceo ho scoperto che quello era un linguaggio di programmazione. Allora, siccome non si sapeva niente, quando sono andato all'università, per esempio, ho avuto da studente del secondo anno, ho avuto assegnata una stanza all'Università di Roma, che è un posto dove la gente lotta per mezzo centimetro, oltretutto dentro una facoltà che si era appena divisa in due tra lettere, scienze umanistiche, quindi stavano tutti sembrava lungo la striscia di Gaza, sembrava di stare. E ho avuto assegnata una stanza con un computer dentro, un masterizzatore, nella quale poter creare dei materiali didattici per dipartimenti di storia dell'arte, perché ho creato, per esempio, in HTML la possibilità di fare una navigazione virtuale della cappella e degli scrovegni, quindi di navigare alla cappella, cliccare su una scena e vedere tutti i riferimenti iconografici e iconologici di quella scena rappresentata in altre opere d'arte. E quindi questa potenza che ti dava il digital era riconosciuta dagli altri come se fosse una specie di sciamano. Questa sovraesposizione mi aveva portato a sentirmi sempre capace di tutto. Cioè, la mia mente era ormai talmente abituata al si può fare tutto che continuamente pensavo a cose da fare. Continuamente mi ero ammalato di idee, continuamente ne partorivo, ma ne partorivo di più di quelle che a livello emotivo e pratico alla fine potevo gestire. E quindi aumentava il livello di stress, perché il tuo cervello dice: ma come, ti ho dato l'idea del secolo? Perché non la stai facendo? Perché magari stai facendo, ne stai facendo un'altra, perché nel frattempo te ne ha proposta un'altra ancora. Come ne sono uscito? Per 2 anni, ti dicevo, sono ritornato alla carta. Non ho più toccato nulla di digital, ho cancellato tutto quello che avevo creato fino a quel momento lì. Addirittura ho poco tempo fa riesumato un vecchio CD-ROM nel quale avevo archiviato il primo concorso di arte digitale che ho organizzato. Noi avevamo creato questo collettivo che si chiamava Contemporaneamente, io studiavo storia dell'arte, ero appassionato di digital, abbiamo creato la prima mostra online di arte digitale al tempo. E quindi ho cancellato tutto quanto, raso tutto al suolo, per 2 anni non ho fatto assolutamente niente. Quando è che ho ripreso? Quando sono andato a fare il master in giornalismo. Con il master in giornalismo, grazie a un carissimo amico che si chiama Marco Pantò, che è un programmatore e ci insegnava, diciamo, faceva l'insegnamento di informatica in questo master in giornalismo, ma era un'informatica dove sì, si parlava anche di codici di programmazione, ma soprattutto si parlava di etica, di conoscenza, di capacità di integrare l'utilizzo delle tecnologie con la realtà umana per raggiungere degli scopi. E non per fare le cose fine a se stesse, non tutto quello che posso fare lo faccio, ma faccio le cose che mi portano a raggiungere un determinato risultato perché questo farà bene a me e agli altri. Bene, tutto questo supporto che ho ricevuto dal mio allora professore, poi è diventato un carissimo amico, mi ha aiutato a riprendere tutto quello che per me ormai era diventato negativo perché non mi aveva fatto stare bene, riprenderlo nelle mie mani. In maniera controllata, più moderata, ma soprattutto mettendolo poi al servizio degli altri. E quello mi ha aiutato. Ho lavorato anche vari anni insieme a Robin Hood, che è stato il primo italiano a creare un editore solamente online. E pure Robin aveva questo aspetto, diciamo, questo elemento molto presente dell'utilizzare il digital per creare valore per gli altri, non per fare le cose fine a se stesse, ma per creare valore a favore degli altri. Quindi ne sono uscito così, diciamo, non in maniera, non con un percorso strutturato, ma grazie ad altre persone che condividevano con me l'amore e la competenza su questi aspetti, ma che in più rispetto a me, che ero molto giovane, avevano capito che tutto andava fatto mettendoci sotto le fondamenta del perché, cioè non cosa faccio o come lo faccio, ma soprattutto perché lo faccio.
Questo è veramente interessante. Io volevo chiederti a questo punto tutta questa esperienza che sinceramente non conoscevo, nel senso che non mi aspettavo una cosa del genere quando ho pensato di intervistarti, ma è molto più bello così. Ma a questo punto che cosa, come gestisci quindi il digitale in famiglia a partire da questa esperienza? Quindi immagino comunque che tu abbia un po' di consigli da dare anche ai nostri genitori all'ascolto e quindi nella gestione della tecnologia in famiglia con i propri figli.
Guarda, io mi astengo di solito dal dare consigli perché credo che l'avventura genitoriale sia qualcosa di talmente delicato che ognuno ha la propria responsabilità e la propria modalità di portarla avanti. Quello che ti posso dire è quello che faccio io per me in casa mia e per le mie figlie. Noi non facciamo utilizzare nessuna forma di tecnologia in maniera libera alle nostre figlie. Nel senso, non gli diamo in mano tablet, non gli diamo in mano telefoni, dove loro possano fare cose in maniera libera e non controllata. Ma in generale, diciamo proprio, tendiamo a escludere questo aspetto degli strumenti digitali, proprio perché il digital è uno strumento, quindi credo che loro debbano sviluppare prima il desiderio di fare delle cose, no? Di trovare quel perché e poi, magari utilizzando strumenti meno efficaci, piano piano scoprire gli strumenti più efficaci offerti dal digital. Quindi, in generale, loro non utilizzano tecnologie digitali. Noi non abbiamo la televisione in casa, né io né mia moglie ce l'avevamo prima di sposarci, quindi diciamo vivono un'esperienza molto povera dal punto di vista digitale. Un'esperienza povera che però secondo me diventa molto ricca perché ho visto che non hanno difficoltà quando si devono confrontare con qualcosa di digitale, non hanno quell'imbarazzo di dire, oddio, questa cosa non la so usare, proprio perché il digitale in fondo è molto più povero rispetto alla realtà. Quindi se tu impari a stare al mondo, impari a utilizzare gli strumenti che abbiamo tutti presenti nella nostra realtà, relazionali, operativi, quando vai a utilizzare il digital riesci a utilizzarlo molto meglio. Magari non sai quale pulsante devi premere, però ci metti 2 secondi a capire quale pulsante devi premere. Molto più importante sviluppare il cervello rispetto alla conoscenza specifica dello strumento. Ma alcuni si preoccupano, alcuni mi dicono: ma come? Poi le tue figlie non sapranno utilizzare il tablet. Guarda, e quelle ci mettono mezzo secondo a imparare a utilizzare il tablet. Non mi importa di insegnarglielo o fargli fare qualcosa. Quindi partiamo da questo punto. Poi, punto secondo, in realtà, proprio ultimamente ho iniziato a utilizzare il tablet per un corso di inglese. Noi tra poco diciamo, viviamo tra Italia e Sud Australia perché mia moglie è italo-australiana, così anche le mie figlie sono cittadine e quindi a luglio andremo in Australia. Allora, soprattutto per le più piccole, per fargli rinfrescare l'inglese, stiamo utilizzando un'applicazione molto carina che si chiama Lingumi, dove ho trovato un bellissimo progetto legato anche proprio all'esperienza. Per esempio, su Lingumi non è possibile fare più di una lezione al giorno. Cioè, quando è finita la lezione, basta. Non si può uscire dall'applicazione. Gli viene chiesta di fare un'operazione matematica che un bambino non saprebbe fare per uscire dall'applicazione. Quindi è un contesto molto controllato, molto pensato per i bambini. Vedo che a loro piace tantissimo, ma ho visto subito insorgere il fenomeno del craving. Il fenomeno del craving è il desiderio, diciamo, eccessivo di fare qualcosa. Quindi anche lì ho cominciato a permettergli di fare queste lezioni di esercizi di inglese che loro vivono come un gioco. Un giorno sì, 5 giorni no. Un giorno sì, 3 giorni no. Cioè in maniera alternata in modo da non trasformarglielo in un'abitudine. Perché le abitudini sono uno strumento potentissimo, che infatti proprio sulle abitudini puntano le grandi corporation che sviluppano software o interfacce digitali, perché quando noi ci abituiamo a una tecnologia, poi quella entra a far parte, non la percepiamo più come una tecnologia, entra a far parte della nostra vita. Un aspetto interessante secondo me è quello di Alexa e degli smart speaker, perché quando ho fatto il test all'arrivo di Amazon Echo in Italia, loro per la prima volta si sono confrontate con uno smart speaker inserito nella nostra cucina e hanno cominciato subito a giocarci, a chiedergli cose, a fargli eseguire operazioni. Ecco, lo smart speaker è stato per me una forma tecnologica interessante da mettere a contatto con loro perché il primo aspetto è un aspetto sociale, cioè non hanno la possibilità di rapportarsi con lo smart speaker da uno a uno, ma sempre ci sono le altre. E infatti molte volte una chiede una cosa, lo smart speaker non lo capisce, l'altra interviene, dice no, gli devi chiedere così, devi chiedere colà, mettono la musica, ballano insieme, ridono di quello che dice lo smart speaker. Quindi c'è la dimensione sociale e non c'è la dimensione di isolamento nell'utilizzo della tecnologia, che invece è una cosa tipica. Ora sto intorno a me, sto in un parco, in questo momento sto parlando con te, guardo intorno e vedo tutte persone sedute in questo parco, ognuna guardando il proprio smartphone. Non ce n'è una che non sta guardando. Ecco, ci sono là una coppia di anziani che invece sta guardando nel vuoto, sta guardando i piccioni che si muovono.
Forse
Quindi questo è un po' di.
perché hanno lo smartphone scarico.
Può essere perché hanno un dumb phone invece molto intelligente. Quindi smart speaker, te l'ho detto, è una cosa molto carina, c'è questo aspetto, ma poi c'è anche l'aspetto del linguaggio, cioè il linguaggio, utilizzare il linguaggio come interfaccia, credo sia qualcosa di molto stimolante, perché loro percepiscono che Alexa è stupidina, cioè quando non li capisce dicono vabbè lascia stare, come dire, questa non è la nostra altezza, a quel punto la snobbano. Quello che posso dirti per i prossimi anni con mia moglie, come ci stiamo regolando, la mia figlia più grande ha 8 anni,
sì.
È già molto attratta dai telefoni, dagli tablet delle amichette che già se li portano in giro a scuola. Noi metteremo a disposizione delle nostre figlie, man mano che cresceranno, dei telefoni di tipo dumb, quindi non smart, sì. Dei telefoni dove si possa telefonare, un po' come quelli che ora stanno cominciando a diventare anche un po' di moda, come il Punct o il Lightphone, dei quali io stesso ho parlato nel podcast,
sì.
Perché corrispondono proprio a un vero e proprio trend, cioè sono vendutissimi dai tanti che non ne possono più fare a meno. Noi molte volte anche con le bambine commentiamo il fatto che queste tecnologie possono essere pericolose. Loro conoscono molto bene il concetto di neuroplasticità, che viene spiegato in maniera illuminante da un libro che si chiama Il profumo dei limoni, che consiglio assolutamente,
sì.
Dove il rettore di un seminario, nei primi anni di internet, fa un piccolo esperimento sociale all'interno di questo seminario, vedendo gli effetti delle tecnologie sui ragazzi che frequentano questo contesto, che vivono insieme, che cominciano a utilizzare internet. Quindi lui, da entusiasta di internet e delle nuove tecnologie, invece sperimenta e comincia a regolare l'utilizzo di queste tecnologie, e spiega il fenomeno della neuroplasticità, cioè il nostro cervello ha un meccanismo di ottimizzazione dello sforzo, dell'energia, per cui crea dei ponti connettendo le zone del cervello che vengono utilizzate più frequentemente. Quindi diciamo che se io ho bisogno molto spesso del senso dell'orientamento legato al moto, il mio cervello, come dire, olierà più quella parte lì, la parte legata al moto e al senso dell'orientamento, piuttosto che la parte legata al riconoscimento dei suoni. L'amico invece, che è musicista, avrà quell'altra parte più funzionante, cioè si modifica il cervello e fa funzionare meglio le parti che vengono più spesso utilizzate. Questo le bambine lo sanno bene, ed è il motivo per cui gli abbiamo spiegato che tendiamo a non fargli utilizzare le tecnologie, perché l'intelligenza artificiale lo farà sempre di più, le tecnologie tendono a farci digitali, tendono a farci delegare delle funzioni cerebrali che altrimenti svilupperemmo noi stessi. Quindi gli abbiamo detto: ma se tu preferisci lavarti i denti da sola, oppure che dover dipendere da papà e mamma che ti lavano ogni giorno i denti, te li strofinano e tu sei ferma? No, mi piace più lavarmi i denti da sola. Benissimo, ecco, allora ti piacerebbe vestirti da sola o avere tutti i giorni i vestiti proposti da papà e mamma in base a quello che loro pensano sia meglio per te? Ma no, mi piace scegliere i miei vestiti. Allo stesso modo funziona per il cervello e per l'utilizzo delle tecnologie digitali, che saranno sempre più, tra virgolette, intelligenti, cioè ci saranno sempre più delle reti neurali che al posto nostro capiscono quello che è meglio per noi e ce lo propongono nella maniera più frictionless, più semplice possibile.
Benissimo, io ti ringrazio allora per tutti questi riferimenti. Tra l'altro, come sempre, i riferimenti a tutto quello che hai raccontato, soprattutto le applicazioni come Lingumi, gli smart speaker, Alexa, il libro anche di Lynch che hai citato, che è molto bello, a questo punto si troverà tutto nelle note di questo podcast. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, chiedo il permesso a questo punto di fare anche un titolo ad effetto sul tuo passato veramente di un po' problematico di relazione con la tecnologia, perché può essere veramente comunque molto utile per chi appunto ha qualche, effettivamente comincia a avere qualche problemino, un po' per rigetto, un po' perché si sente a disagio, un po' perché prova un po' di dipendenza. Per esempio, ho fatto recentemente un'intervista sugli hikikomori, che sembrava un fenomeno talmente diciamo esotico da essere snobbato, fino a scoprire poi che sono centinaia di migliaia di casi in Italia, di gente che rifiuta praticamente di uscire di casa per colpa della tecnologia. Quindi io penso comunque che avere anche il coraggio, come hai fatto tu, di ammettere di aver avuto comunque problemi di questo tipo, come li hai superati e come stai gestendo la cosa in famiglia, può essere veramente illuminante. Quindi grazie davvero Giulio, io invito tutti assolutamente a seguire Strategia Digitale, ma non solo, visto che fai tantissime cose, quindi lascerò anche su quello i riferimenti nelle note del podcast e a questo punto magari ci sentiremo più avanti per approfondire qualche altro tema legato all'uso consapevole della tecnologia in famiglia.
Sono io a ringraziare te per questa chiacchierata che ci siamo fatti. Se mi permetti,
Dimmi.
lancio un invito a
Sì.
chi ci ascolta. L'invito è quello a scrivere insieme questa storia, cioè non abbiamo un pregresso di utilizzo consapevole delle tecnologie, un qualcosa a cui rifarci, delle regole da seguire. Le regole le dobbiamo scrivere noi, le dobbiamo scrivere rispetto a quello che ci fa bene come individui, ma ci fa bene anche come società, e lo possiamo fare non in base a delle ideologie, in base a delle costruzioni mentali, ma solo nella pratica. Quindi io stesso su di me sperimento tante volte, che so, provo a disattivare completamente le notifiche, a vedere qual è l'applicazione che utilizzo di più e a disinstallarla per una settimana. Che succede? Che effetto mi fa? Che conseguenze porta? Mi fa fare una telefonata di più al mio migliore amico, mi fa leggere un libro in più, mi fa essere meno stressato quella sera quando torno a casa. Ecco, sperimentiamo e questa storia dell'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie scriviamola insieme.
Perfetto, grazie ancora Giulio e a questo punto davvero, davvero buona giornata, diciamo, buon podcast, visto che siamo tra podcaster e alla prossima. Ciao Giulio.
Ciao, a presto!
Ciao.
Per tutte le informazioni su genitorialità e tecnologia visitate il mio sito www.gianluigibonanomi.com.